Federico.
Eccoci qua. Avevamo promesso un paio di persone di cambiare la sigla del Cabana e prima o poi
ah sì, ci sono delle versioni due... assurde, vero, vero.
Due opzioni abbiamo come candidati, abbiamo candidati una canzone dei Kronos, che sono un gruppo dance che fa canzoni in latino di vent'anni
non,
fa.
non la conoscevo neanche, ma va bene, ci piace. Oppure l'altra era quella, la Bibbia in cinese di
La Bibbia in
Gianluca.
cinese di Gianluca, spettacolare, e l'ultima non me la ricordo, ce n'era anche una terza che ci avevano suggerito.
Beh,
Però
una
sì,
che
dobbiamo...
avevo proposto io era Rage Against the Machine, però fatto dall'orchestra della Corea del Nord, una roba...
Ah, è vero, era quella, sì.
Esatto.
Oppure la sigla di Kenny il Guerriero, qualcosa del
Vabbè,
genere, insomma.
quella è già una sigla ufficiale, semplicemente non la usiamo, se non, però quella è già una sigla ufficiale.
Esatto. Tom, ti devo mandare queste canzoni dance degli anni 2000, di questo gruppo, fine anni 90, inizio anni 2000, che si chiama Kronos con la K, che
Mai
fanno
sentiti?
tutte rivisitazioni, cioè una canzone dance con i testi di Virgilio, roba del genere, quindi roba molto strana, insomma, non comune.
Ok.
Bene, allora questa sera di che cosa parliamo? Cioè,
Ma
abbiamo un recap
sì.
sul macro.
Quello di sicuro. Poi ho fatto un approfondimento sull'unemployment, chi erano i primi a misurare l'unemployment, perché, come si misura oggi, come dovrebbero misurarlo oggi, perché effettivamente vedremo che ci sono delle differenze sostanziali. Cioè, da
Ok.
come viene definito a quello che invece effettivamente impatta la crescita dei salari. E poi vabbè, abbiamo un sacco di news della settimana
Allora,
miste.
ce n'è una
Esatto.
grossissima, io non so, ne parliamo
Sì,
dopo.
non so, dimmi tu come partiamo dall'unemployment, poi vediamo un po' come
Vai,
va.
parliamo dell'unemployment e poi facciamo le news,
Va
questa
bene.
settimana ce n'è una grossa.
Allora. Correva l'anno 1845, come sapete, noi al Cabana la prendiamo sempre per le lunghe. Federico parte dall'Impero Romano, io un po' più recente, però...
Rivoluzione industriale.
Esatto. C'era un signore, si chiamava Engel, faceva il filosofo, ma tutto sommato era
Ah,
anche
il
il
signor Engel.
leader del pensiero marxista. E era lui che definiva l'unemployment come un'arma, scusami, come un esercito, di cui il capitalista aveva bisogno, come una specie di esercito di riserva, perché chiaramente nel caso ci fosse uno spike di domanda, ai tempi 1840, tu hai bisogno di uno spike di lavoratori. Oggi non
Certo.
è esattamente così, non in tutti i settori, però chiaramente questa è la prima definizione, diciamo, nella storia classica di unemployment, è questa. È semplicemente contata come quelli che si vogliono registrare, che stanno cercando lavoro, ma non lo trovano. Quindi è una cosa che non tiene conto di nient'altro della popolazione, semplicemente dice ci sono le persone che hanno un lavoro e ci sono quelli che vorrebbero averlo ma non lo hanno. E questa è l'unica differenza che veniva fatta appunto dai tempi lì. Tanto appunto che poi dal 1847 anche Marx riutilizza questa definizione di Engel e descrive sostanzialmente, cioè, in maniera magari inizialmente intuitiva, la relazione che lui vede tra l'unemployment e la crescita dei salari, e dice tanto più c'è unemployment, tanto meno crescono i salari, e quindi, dal punto di vista di Marx, questo era un altro motivo per cui tu volevi avere un pool di unemployed, perché se non ci fossero i tuoi salari vanno su, e quindi il capitalista ha bisogno dell'esercito di unemployed. E questa cosa qua, in realtà, un po' perché questa definizione è la correlazione tra il livello di unemployment e la crescita dei salari fino alla grande recessione del 1929, un po' perché era l'unica definizione che avevano, un po' perché magari era una self-fulfilling prophecy, un po' perché comunque ai tempi non è che ci avessero chissà che metodi di analisi, questa correlazione risulta abbastanza pulita. Era tipo meno 0,1, vuol dire che se raddoppiava l'unemployment, tu ti potevi aspettare che i salari scendessero del 10%, una roba così. Tuttavia, noi chiaramente...
Interessante questo già, no? Cioè, raddoppia l'unemployment, quindi hanno più gente a disposizione e t'abbasso lo stipendio.
Questa era
Perché
una
tanto
cosa
c'è
che
poco disoccupazione.
ha funzionato quasi da formulina matematica precisa fino alla grande recessione. Da lì in poi è andato sempre peggio. E il
Quindi avete
grande...
detto, scusa, 1840
Dal
all'inizio, quindi...
1840 al 1929.
Quindi
Ok?
90 anni, to,
Sì, questa cosa qua
quasi un
per
secolo.
90 anni, o perché non c'erano altri strumenti, o perché i metodi con cui misuravano non erano precisi, o perché self-fulfilling prophecy, questa relazione
Interessante.
si dimostra valida.
Interessante.
Dal 29 in poi invece va sempre più, cioè questa correlazione negativa continua ad abbassarsi, tanto che il grande puzzle sono gli anni da 2010 e 2019, dove praticamente l'unemployment era bassissimo. E quindi con un employment bassissimo, sempre più basso, tu ti aspetteresti che i wage salgano,
Si allargano
non
e
sono
invece.
saliti. E quindi questa correlazione si è rotta sempre più. Cioè, se è una correlazione negativa, vuol dire che, abbiamo detto prima, se l'unemployment sale, salario scende, ma se l'unemployment scende, dovrebbe salire. Questa cosa qua non è
Certo.
più vera. O comunque non con quel meno 0,1 che era così evidente fino agli anni fa. E quindi c'è stata tutta una serie di movimenti. Movimenti boh, di studi suoi anche accademici, che però adesso devono diventare pratici, che hanno iniziato a guardare altre misure o estendere il concetto di unemployment per capire, soprattutto dal 2010 al 2019, perché non c'è stata questa crescita degli stipendi, anche se c'era un employment molto basso. E ci sono così un paio di misure che abbiamo guardato in maniera, diciamo, non molto ordinata durante le puntate precedenti del Cabana, però le abbiamo già nominate. Sono la labor market tightness, cioè quanti
Sì.
vacancies, quindi quante job openings ci sono rispetto a chi sta cercando lavoro effettivamente. Quindi tu hai, questa è una cosa proprio del mercato del lavoro, non c'entra niente unemployed, unemployed, tu hai 10 posizioni aperte su, che ne so, su LinkedIn, ti fai i tuoi proxy, vai a cercare di capire, fai dei sondaggi, quante posizioni aperte ci sono nelle società del tuo paese e poi vai sempre con questi sondaggi, queste statistiche, vai a cercare di capire quante persone applicano per queste posizioni, quindi cerchi di capire quanti sono quelli che effettivamente cerchino, a prescindere che questi che cercano possono avere già un lavoro e lo possono voler cercare uno nuovo, non è detto siano unemployed,
Certo,
però insomma
assolutamente.
la tightness del mercato del lavoro, questa è una variabile che assolutamente Marx non considerava nel suo modello semplice, uno lavora o non lavora, o va in fabbrica a fare quello che gli dicono o non fa niente, non
Oh, non
c'era
fa
una via di
niente,
mezzo, insomma,
non c'è idea.
era un modellino un po', per quei tempi magari andava bene, insomma, poi chiaramente un po'
Certo,
semplicistico.
è diventato obsoleto.
Poi un'altra variabile interessante sono i non-employed, che è diverso dall'unemployment. I non-employed
Sì.
sono quelli che tengono anche presente di quelli che sono inattivi, cioè sostanzialmente ho definito come un rapporto tra il numero di quelli non attivi nella forza di lavoro, tutti, con più di 15 anni, quindi se tu hai 80 anni non sei attivo nella forza del lavoro e finisci dentro questa O, quindi gli non attivi sono, al numeratore sono
Tutti.
tutti, diviso e gli inattivi più gli employed più gli unemployed. E questo ratio qui si chiama inactivity rate e anche questo si vede che
Certo.
soprattutto quando adesso che sta arrivando questa specie di crisi demografica in cui la popolazione aumenta, tu hai questo inactivity rate che è sempre più grande, no? Perché hai sempre popolazione inattiva che è sempre di più rispetto al totale. E poi un'altra ultima variabile, forse ancora anche questa molto importante, con la nascita della gig economy, di quei lavoretti che si fanno un po' sì, un po' no, è
Sì.
l'underemployment rate. Un underemployed è uno che ha un lavoro, ma vorrebbe lavorare di più. Quindi magari fa un lavoro part-time, ma vorrebbe lavorare di più. E questa underemployment rate, anche questa la raccogli con dei sondaggi, va a cercare di capire chi non è, o chiunque abbia più di un lavoro, magari tu anche se sei impiegato full time e fai le tue 8 ore, magari fai anche il tassista di Uber, fai anche, che ne
Certo.
so, il DoorDash, che ne so.
Sì,
E
vai a tagliare il giardino il weekend, qualcosa.
questa cosa qui è super interessante perché una cosa
Ah.
che hanno trovato è che questi che sono underemployed negoziano molto di meno il loro salario. Cioè, a
Ah,
parità
ok,
di
certo.
lavoro, se tu trattassi con un unemployed o uno che non ha un lavoro, lui ha delle richieste più alte che non uno che è già part-time da qualche parte. E quindi questa debolezza del potere contrattuale è uno dei motivi che spiega perché i salari non sono saliti anche se l'unemployment era molto basso. Dal punto di vista delle banche centrali, cos'è che vuol dire? Che chiaramente loro adesso non guardano ancora unemployment. Se senti parlare Powell, se senti parlare
Sì, certo,
la
sempre
Lagarde, loro
l'employment.
parlano di unemployment. Però adesso iniziano ad esserci tanti articoli, quindi prima o poi arriveranno anche loro, che fanno vedere come le relazioni tra tutte queste variabili sono più potenti dell'unemployment da solo per spiegare le dinamiche degli stipendi. E quindi ecco, il fatto che una banca centrale possa sbagliare a fare delle policy può anche essere dovuto al fatto che usa dei modelli che sono storicamente assodati, però appunto che soprattutto dal 2010 in poi non è che abbiano funzionato molto bene. In particolare il
Ok.
nuovo modello che vorrebbero utilizzare lo chiamano la wage equation, in cui sostanzialmente tu vai a vedere la proiezione della crescita dei salari futuri come un'equazione che dipende dal salario passato più la quantità di inattivi nella popolazione, quindi inattivi, non unemployed, inattivi come abbiamo definiti prima, più la parte che è underemployed, quindi insomma un modello diverso che ti fa capire se i salari, cioè se ci sarà pressione inflazionistica sui salari, sì o no. Non solo a seconda dell'unemployment, ma anche a seconda di tante altre cose, tra cui anche i salari, lo storico dei salari.
Ok.
C'erano due immagini, se vuoi discuterle anche tu, che avevo condiviso, adesso magari le guardiamo su questo tema qui, che sono la famosissima, c'è cioè il plot di Phillips, si chiama, quello dove vedi la crescita settimanale dei salari. Vabbè, questi dati degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti è tutto lo stipendio non viene pagato una volta al mese, viene pagato più spesso, eccetera, eccetera. Per quello si fa weekly wage growth.
Sì, è vero, esatto. In tante parti del mondo vengono pagati molto più spesso, cioè settimanale o bisettimanale, sì.
Sì. E poi vedi l'unemployment rate. E
Ok.
ogni puntino è un anno, quindi questa è raccolta da boh, non so quanti anni, c'è dentro un po' di tutto. E niente, sostanzialmente. Cioè, quello che la teoria classica voleva far vedere è che c'era. Immaginati di vedere una riga che scende in diagonale da, che ne so, ma facciamo to, dal 10% di wage growth, scende giù in diagonale verso il 5% di unemployment. Quindi, e questo sarebbe, volevano far vedere questa correlazione negativa in cui tanto più sale l'unemployment rate, tanto più scende la crescita.
Qui
Però in realtà vedi che sta
l'R
andata su
square è
per il
zero.
cammino, cioè all'inizio magari fino al 1929 la vedevi anche, ma adesso ormai
Ma
non si
dimmi,
vede
scusa,
praticamente più.
una cosa, qual è il time frame di questi dati? Perché a me sembra molto 2010-2020, tipo questa roba
Questi
qua.
sono, ognuno di questi puntini è un anno e questi sono da tantissimo,
Ah, ok.
adesso non ti so dire l'anno preciso, ma inizi 900 come minimo. Forse anche prima addirittura. E questa è proprio la storia totale di quando hanno costruito questa curva. E magari vedi che
Ok,
all'inizio magari c'era anche, vedi che c'è
sì, se tu
quella.
vedi, c'è, esatto, c'è un cluster in diagonale tra 10% e 5%, come dici tu? No,
Sì, però poi è andata. Non funziona più quella relazione lì,
non funziona
sempre,
più, non
insomma.
funziona più, certo.
Niente, poi invece l'altro grafico che vi ho condiviso è il grande cruccio del 2010-2019, dove tu vedi U3 è una delle misure di unemployment, e tu vedi l'unemployment che vabbè, cioè, ha avuto uno spike nella Great Financial Crisis, poi è sceso, 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 sceso,
Certo.
però in rosso vedi sotto la wage growth che in realtà praticamente non è, cioè, si è
No.
recuperato dal crollo del 2009, va bene, però poi è andata via piatta, non è salita, salita, salita.
No,
E
certo.
quindi questa decade qui, dal 2009 al 2019, ha rotto tutti i modelli, cioè la correlazione tra crescita dei salari e unemployment non è più quella
Completamente
da
andata saltata.
textbook, esatto. Poi è arrivato il Covid, lì non so se vuoi fare un commento tu, si vede.
Eh sì, chiarissimo, uno spike di unemployment con l'aumento dei salari, largamente dovuto al raddoppio del PNL delle banche centrali, poi tra l'altro
Sì,
non
e
dovuto alla
guarda la
crescita.
differenza tra il 2009 e il 2020, perché anche nel 2009 c'è stato lo spike di unemployment, ma guarda cosa fa la wage growth. Vedi, è il contrario, cioè quella relazione lì non funziona proprio più. Cioè,
È così? È opposta a quello che è successo nel 2020?
esatto. Cioè,
È come se avessero fatto. È come se avessero fatto Tightening sulla... che poi hanno fatto Tightening, perché se ricordi tutto il tema dei titoli tossici, quella roba là. Quindi la volta scorsa hanno fatto quantitative tightening sulla base monetaria, quindi sui salari. Sì, la federazione è completamente andata a zampe per aria, scusa il semplicismo, nei scorsi 14 anni. Completamente diversa da quella che sì, è
Sì,
da
magari per
textbook.
chi ci ascolta lo ridescrivo un attimo meglio perché non l'ho detto.
Ah,
Sostanzialmente nel
sì.
2009 si vede la riga rossa che è la crescita dei salari che scende, no? Mentre l'employment
Quindi,
sale,
esatto,
che
quindi si
era la...
abbassa nei salari quando aumenta l'unemployment.
E qui Marx era contento. Marx, ah, io ho
E
ragione,
qui
io
Marx
Engel, io
dice,
abbiamo ragione,
esatto.
guarda che abbiamo ragione. Poi
Il
però,
fatto è che
vedi...
però rimangono per 10 anni i salari fissi quando l'unemployment scende, quindi la disoccupazione scende, ma i salari non crescono dopo quel picco di un anno. E i
Poi,
salari ricrescono in maniera opposta nel 2020, quando c'è un picco pazzesco di unemployment. Quindi con l'unemployment alto che ci ha insegnato tu e Marx stasera doveva scendere il salario, invece il
assolutamente
salario
no,
sale.
esatto, qui ci
In questo caso, per
sono,
la prima volta,
esatto,
saltano tutti gli schemi.
esattamente, quindi ogni volta che cos'è Powell, cos'è che parla venerdì sta settimana, mi pare. Ogni volta che queste banche centrali parlano, loro questa cosa la sanno benissimo che non ci sono più queste relazioni su cui si sono basati anni e anni e anni di politiche delle banche centrali. E forse è per questo che sono anche un po' più cauti, cioè tendono a muoversi più lentamente di quello che vorrebbero, dovrebbero, potrebbero. Chi lo sa.
E mi fa sorgere una domanda che si collega alle tante puntate, Tom, che abbiamo fatto quest'inverno sul perché i salari non sono cresciuti in
Ah,
Europa e in Italia in
certo.
particolare. La domanda che ti vorrei fare da qui, che si connette a quello, è: ma allora chi decide quando, come e perché crescono i salari? E si riconnette alla non risposta che abbiamo avuto sull'Italia del perché i salari reali non sono cresciuti da 30 anni. Chiudo.
Allora. Questi studi che vogliono guardare altre dimensioni oltre all'unemployment ti danno delle risposte parziali e una di queste, ad esempio, è che l'esistenza di questa gig economy, di questi freelancer parzialmente employed, in realtà riduce il potere negoziale del lavoratore medio, perché questi parzialmente employed sono disposti a prendere un salario quello che gli capita. Non, per qua, adesso non so perché, però
Certo.
statisticamente hanno dimostrato questo, o perché sono già più sicuri, non hanno bisogno di contrattare, non lo so. Però quindi il potere contrattuale è più basso e chiaramente le società, se sanno che questi lavoratori parzialmente employed possono fare il lavoro, negoziano di meno, vai, cioè, non c'è dubbio. Però anche questa mi sembra una risposta parziale, cioè non può essere che questa gig economy abbia cambiato secoli di correlazione tra l'unemployment e la crescita dei salari, no? Cioè non...
Certo, non è come dicevi all'inizio, è una risposta vera, ma è una risposta parziale che non spiega
Stessa
il
cosa,
totus.
esatto, stessa cosa agli inattivi. È vero che adesso c'è la popolazione più vecchia e quindi magari vanno in pensione, però a un certo punto possono riprendere a fare qualche lavoretto e anche lì negoziano di meno. Va bene, però cioè, mi sembra strano che siano tutti questi piccoli motivi che si sommano e fanno il cruccio del problema, ecco.
Assolutamente, assolutamente. Quindi rimane aperta la nostra domanda, diciamo, tra virgolette, ancora.
Questo, diciamo, approfondimento on employment mi è sembrato interessante appunto perché c'è la grande discussione adesso è quando taglieranno questi tassi, no? E sembra che l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea lo farà prima della Fed, vedremo. Tra l'altro, per la situazione macro in generale, c'è un grafico riguardo. Sì, dimmi.
Sì, tendenzialmente la risposta del libro di macroeconomia è quando la liquidità è stata riassorbita.
Aspetta e spera se fosse quello, no? Perché prima che la riassorbi, ha voglia. Vabbè, comunque, sì.
Allora ho doppiato il balance sheet, scusa, no, prima ho detto PNL, ma il balance sheet.
Sì.
Sì, comunque. Io ho dato la risposta accademica, da libro.
Sì,
Da libro dice quello.
sì.
Poi non lo so quando e come si possa verificare questa cosa. Poi sai, quelli hanno il fior fior degli econometristi d'Europa, quindi la cosa è che non può andare avanti per troppo, così, così.
Vabbè, dai, guardiamo
Però finché
che...
dura,
Sì.
esatto. Ho visto il prossimo grafico,
No,
scusa, eh? Real
infatti.
Personal Consumption.
Ecco, i prossimi tre grafici sono... Ah, non ve l'ho messo, ne avevo in mente un altro. Vabbè, ce n'è uno che non vi ho mandato, che era proprio del rapporto euro-dollaro. E chi taglia
Ok.
prima, però vabbè, me lo so... non ve l'ho messo, vabbè, fa lo stesso. Perché uno dei problemi che ha Jay Powell è che, vabbè, vede questo unemployment ancora basso, però i suoi economisti iniziano a dirgli che l'unemployment non è più la misura che controlla veramente, che lui dovrebbe guardare veramente. E quindi
Certo.
che altre cose può guardare? E guarda altri dati che prende dall'economia. E può guardare il personal consumption, che è il primo grafico che vi ho mandato. Sostanzialmente c'è in arancione una proiezione che era fatta con i dati fino al 2020, che immaginatevi una specie di riga che sale lentamente, e poi c'è invece la riga blu che è quella misurata e sostanzialmente vi fa vedere il crollo a marzo 2020 perché è arrivato il Covid, poi la ripresa con tutti gli stimoli, poi c'è il sorpasso, quindi a un certo punto, diciamo, attorno al 2021. Il personal consumption, quindi le spese che fai tu come persona, come consumatore medio, iniziano ad andare sopra quello che era la proiezione fatta fino al 2020 e ad oggi sostanzialmente, no, questo forse grafico finisce il
24,
2024,
sì. Però
quindi, scusami, a fine
è sopra,
2023,
è un pochino sopra
era
le
ancora
forecast.
sopra, esatto. E quindi questa cosa qua potenzialmente dice che da dove venga questa liquidità, adesso non entriamo nei dettagli, però il consumatore in qualche modo la riesce a trovare, da incrociare con i grafici che abbiamo fatto vedere più volte delle credit card dell'excess savings. Quindi che sia da credit card che sia da excess savings, il consumatore sta comunque spendendo più di quello che avrebbe speso se il Covid non ci fosse stato, diciamo, questa era la teoria. E quindi finché questa cosa è vera, non è che ci sia motivo di abbassare i tassi, no? E questo dal punto di vista del consumatore. Poi invece andiamo a vedere dal punto di vista delle società e ci sono due grafici da guardare insieme. Uno è gli investimenti, diciamo, in generale delle società e invece gli investimenti, quello dopo sono gli investimenti delle società nell'infrastruttura
Ah.
per il manifatturiero. Manifatturiero è quel settore dove c'è anche dentro il Chips Act, quindi la
Ecco
produzione. Okay.
perché quello spiega quel picco nel 23.
Eh sì. E sostanzialmente qui cos'è che guarda? E questo ti dà, invece che darti il polso dell'economia del consumatore, qui ti dà un po' il polso di cosa stanno facendo le società, di come si sentono.
Sì,
Di
producono
rischiare o
beni
meno le
sostanzialmente.
società. E sostanzialmente dal 2000 dal Covid in poi, giusto a inizio 2023, le società hanno tornato a reinvestire come facevano prima del Covid in generale. E invece però, se guardiamo gli investimenti nel manifatturiero, quelli dal 2023 in poi hanno fatto un mega spike perché sono stati tutti gli stimoli governativi. E quindi una cosa di cui Powell dovrebbe tenere conto, condizionale, è che ci sono stati o ci sono tanti stimoli dei governi che chiaramente spendono, che spingono su alcuni settori specifici, tipo il Chips Act. E quindi anche qui, fin tanto che vedi, come dire, se guardi il primo grafico, ti verrebbe da dire che hai risolto la situazione, il primo grafico che riguarda, diciamo, gli investimenti delle società, tu dici, ho risolto... L'inflazione, secondo da questo grafico qui, non è detto che ci sia perché gli investimenti sono tornati in linea come erano, anzi, erano addirittura più bassi. Tuttavia, se poi invece guardi il grafico dopo, dice, però non lo so, perché queste società hanno un sacco di soldi, da qui non lo vedi, però appunto governi che sovvenzionano, eccetera, eccetera, hanno un sacco di soldi per fare investimenti e quindi se ci sono un sacco di soldi che circolano, è vero che questa inflazione sta scendendo. E questo insomma un po' è... dei dubbi che può avere.
No, esatto, cioè sembra come se sì, l'expenditures delle persone è leggermente sopra la media, però anche lì è costante. Le aziende non hanno piano piano ricominciato a fare investimenti. Se tu vedi il secondo grafico che hai mandato, comunque fixed investment è roba grande, tipo aprire nuovi capannoni,
Sì,
espandere
esatto.
nuova mezzi logistici, comunque sono i fixed investment, cioè la roba che poi ti tieni, ti accolli per 20 anni. Quindi è tipo un indice della loro visione dell'ottimismo su quello che saranno gli anni futuri, che però è in crescita anche là, lentamente.
Beh, è tornato al livello con cui cresceva prima
È
del
tornato al
Covid.
livello prima del Covid, vero, vero, ci ha messo 5 anni, 4
Sì,
anni, eh?
infatti.
4 anni di buco. Il manufacturing, quindi la produzione dei beni, vabbè, lì largamente drogato probabilmente, come dicevi, dal Chips Act, no?
Ma
Quindi
anche
comunque.
anche tutto, spostare tutta la produzione, cos'era? Anche una cosa semplice, i container. Anche i container fino a ieri li facevano quasi solo in Cina, adesso vogliono rifarli negli Stati Uniti.
In America, sì.
Manufacturing, sì, c'è dentro, c'è tanto da, c'è il reshoring di tantissime cose, no? E questa cosa
Certo,
qua è
tra
una
l'altro,
forza inflazionistica per forza, perché sono società che hanno soldi da
beh, sì. C'è
spendere, cioè.
anche da dire che dovevano spendersi soldi al netto di quello che hanno stampato, cioè nel senso, se non
Ah,
lo facevano mo,
certo,
quando lo
assolutamente. Ah,
facevano, nel
certo.
senso, quindi tu dici al netto di tutto questo che abbassino i tassi adesso, non lo so,
È la grande domanda, no? Perché adesso loro vedono tre tagli, loro, scusa, magari gli analisti un po' più bravi di noi vedono tre tagli massimo nel 2024. Che anno è questo? Sì.
E comunque tre tagli, sono tagli di solito da
E
0,25, cioè tre tagli vuol dire tagliarla.
invece i più hawkish vedono un taglio a fine anno. Però c'è il vero dubbio che la Fed guarda questo unemployment, guarda, scusami, poi guarda anche ovviamente real estate, cioè guarda alla qualità media della vita, anche se vuoi, quindi quanto riescono a comprarsi casa, ovviamente devo guardare anche queste cose qui. E inizia a esserci un disconnect fortissimo tra quello che è la situazione mediana, ok, del millennial mediano negli Stati Uniti, se vogliamo i loro dati, perché sono più facili da reperire, più o meno, che ha difficoltà a comprare casa, al lavoro precario, è stato licenziato 8 volte, eccetera, eccetera. E la situazione media, dove invece nella media, avendo dentro tutto, in realtà non rischi di non vedere questi problemi qui. Tanto che appunto ci sono, ad esempio, il manifatturiero è un settore che è esploso, no? E quindi, cioè, inizi ad avere delle grosse polarizzazioni e non riesci più a capire se devi guardare la media o la mediana delle cose. Ecco, secondo me questo è il grosso tema che è aperto.
È un'ottima domanda a cui io non ho una risposta per ora, ma hai fatto partire una sinapsi. La sinapsi che mi hai fatto partire è se con i tassi a quanto stanno adesso i tassi della Banca Centrale? 3, 4,
5,5
6, 6. Cioè, stavo a dire
5,3
3,
non
4,
so, vabbè,
6,
sì.
stavo a dire.
Ok, sì.
Cioè, se con i tassi al 5,3, che è alto, altissimo, c'è una crescita del consumo, della produzione e degli investimenti. Secondo me è un segnale che verrà ritardata il taglio dei tassi. Cioè lo potranno abbassare un pochino, ma i tassi al 2, i tassi all'1,5 non li metteranno mai perché si va in iperinflazione. Con l'economia che cresce con i tassi al 5, bisogna aspettare che l'economia cominci a decrescere per tagliare i tassi. Dalla teoria classica. Poi abbiamo visto stasera, ci hai spiegato benissimo che la teoria classica è andata a gambe per aria in tante cose. Però la teoria classica dice questo: tu fai quantitative tightening quando c'è un excess liquidity, ma se tutti gli indicatori sono ottimi con un excess liquidity, tu non tagli i tassi. I tassi li tagli quando questa curva comincia a scendere con gli indicatori sotto, perché stimoli il quantitative easing, quindi abbassi i tassi, c'è più liquidità, si riprende l'economia.
Sì,
Quindi io vedo uno spostamento qua sul taglio dei tassi da questi dati.
e ricordiamo anche un'altra analisi che abbiamo fatto vedere al Cabana qualche puntata fa, Il vero dolore nell'economia e nei mercati arriva dopo il primo taglio dei tassi, no? Quindi, come dici tu, tagliano i tassi quando iniziano le cose a scricchiolare.
Esattamente, che però tu cioè, abbiamo visto, ci cioè, hai portato quella puntata, un sacco di grafici che erano interessantissimi. Quanto tempo ci mette? Non mi ricordo, era 6 mesi, un anno a
Sei
riprendersi
mesi.
dopo che tagliano i tassi. Quindi,
Al
esatto.
minimo 6 mesi,
Qui non
forse sì.
stiamo ancora in fase di aver raggiunto il top della curva perché ci sono tutti
Sì.
gli indicatori positivi. Quindi, quando hanno fatto il commento, Tom, cos'era la Lagarde, la Yellen, non mi ricordo chi delle due. Che avevano detto dovremmo o Powell, che dovremmo abituarci a un regime di tassi alti più
Paolo.
lungo. L'ha detto Powell una mesata fa, forse, una cosa del genere. Può
No, forse
essere
mi sto
prodotto.
confondendo,
Vabbè,
eh. Vabbè, sì.
mi sembra qualcuno di questi avesse detto dobbiamo abituarci a un regime di tassi alti più lungo. Che al netto di quello che sta succedendo, mi sembra quasi
Però Powell invece
giusto.
nell'ultimo, sì, sono d'accordo, però nell'ultimo meeting in realtà aveva detto che
Che ha detto?
era stato meno ferreo sul fatto di avere il 2% come target, ok? E questa cosa è l'altra grande domanda che stanno facendo, di nuovo, analisti molto più preparati di noi, ma è vero che l'inflazione target tornerà al 2%? Boh. Perché chiaramente se tu accetti un'inflazione al 3%, per dire, cambiano un sacco di cose. Puoi ad esempio iniziare a tagliare, tanto non ti serve tornare al 2% di inflazione bersaglio.
Il fatto è se il target dell'inflazione diventa il 4 o il 5. Il target dell'inflazione diventa il 4 e il 5, non, né, per ipotesi, no, per assurdo,
Sì,
perché tu dici
certo.
3, tanto, più o meno è, tanto, è vicino a 2, così, ma no, hanno detto qualcosa su un ipotetico
No,
nuovo
no,
tasso
no,
ottimale
no, no,
dell'inflazione?
no, questo no, però era meno ferreo sul dire il target è il 2%, era dopo magari ho posto la frase esatta che ha detto, però è stato secondo me molto interessante.
Assolutamente, assolutamente, perché qui si potrebbe anche aprirsi uno scenario sostanzialmente non visto tanto di una crescita, forse, i tassi più alti, l'inflazione più alta e tutto che segue a, diciamo, a una velocità diversa da quella che è
Sì.
stata l'inflazione al 2 con i tassi allo 0,75 e
E
l'1%.
volendo metterci il cappello come si dice, cospirazionisti, cospiratisti, vabbè.
Cospirazione, cospiratore, non lo so.
Il debito è più facile da ripagare con l'inflazione alta. E
È per
sappiamo
forza.
che
È per
quest'anno ne hanno
forza.
preso di debito, cioè quel tetto del
Sì.
debito lì ormai sta andando, cioè, arriva su Marte prima di Elon Musk col tetto del debito lì, cioè.
Ma ormai è praticamente. No, io non ho idea di come intendono gestire il loro debito. Cioè, sembra quasi che lo stanno portando al default per farlo, per azzerarlo, perché. Prendono un trillion ogni
Non so,
quanti mesi
ogni spesso.
c'era esatto,
Mi ricordo
c'era una
100
statistica
giorni, ma mi
boh,
sembra
ogni
impossibile, quindi
100, sì,
no,
una
mi
cosa
sembra
del genere, ogni
impossibile.
8 giorni un trillion, oh, un trillion in debito ogni meno di un anno non è sostenibile, quindi
Chiaramente, se tu hai un'inflazione che corre, se sei sicuro che
non è
corre
sostenibile,
3, 4,
non è so
5%, non è male se devi
verissimo,
ripagare
verissimo.
debito vecchio.
Assolutamente, fa comodo perché ti si svaluta il valore del. Che poi si parla sempre di servicing del debito, perché questi poi non vanno a ripagare il debito, si parla del tasso di interesse sul debito che va ripagato. Perché
Certo.
noi gli Stati Uniti c'hanno 30 trillion, c'hanno il GDP di un anno da buttare a ripagare il debito. Però il servicing del debito diventa sempre più alto e come dici tu, con l'inflazione diventa meno alto in termini reali. Inflazione alta, tassi alti, è come se tutto si susseguisse a un livello più
Sì,
alto.
che se vuoi è la versione raffinata di quei tuoi amici imperatori che diluivano le monete. Cioè, siamo lì, siamo proprio la versione raffinata di quello. No.
Falso di Stato con le monete intinte, le monete di ferro intinte
Esatto.
nella polvere d'argento,
Ah,
bellissimo.
ecco, dai, tanto, diciamo, lanciamo la prossima puntata, probabilmente qual è che sarà il tema che me l'avevi descritto, che non sono riuscito
Allora, ma dici della discussione con Gigi?
Sì, beh,
No.
se riesce a venire anche lui, ottimo, però, insomma, sì, esatto, quella.
Allora, c'è questa, Tom, c'è questa, vabbè, l'avrei seguita. amichevole, scherzosa e in amicizia e massima serenità diatriba tra me e Gianluca, perché io tendenzialmente sono un fan della figura di Giulio Cesare e lui è un grande opponente della figura di Giulio Cesare. Addirittura penso che abbia un tatuaggio con Cesare appugnalato di qua di là. E allora io mi sono detto, ma sì, però parliamone perché secondo me ci sono tante sfaccettature. Cioè è semplicistico dire che Cesare era un tiranno e hanno fatto bene ammazzarlo. Quindi c'è qualcosa che poi si confonde con la struttura sociale e economica di Roma, quindi qui si ricollega poi ai temi del Cabana. E c'è tutto questo tema sull'economia, sulla società, sull'impoverimento della classe media, che è molto attuale, che poi porta a determinate considerazioni. Quindi prenderemo spunto dalle due fazioni pro e contro Cesare per fare un discorso più ampio, socio-economico, sulla. Non gliel'abbiamo ancora detta Gianluca, quindi volevi farlo fare
Aveva
veramente.
deciso per lui,
Hai deciso in puntata.
vabbè.
Però dovremmo provare a farlo, sì, perché è interessante e diciamo, riflette quello che è un impoverimento del ceto medio con tutte le sue problematiche.
Esatto, perché ricordiamo che la storia non si ripete, però spesso rima, quindi andare a vedere cos'era successo
Caspita!
è super utile. Anzi, e c'è uno dei fondi più, cioè se mai tornerò a lavorare per qualcuno, voglio tornare lì. Blackwater, Bridge Blackwater, una roba così che fa solo analisi di questo tipo qui. Cioè, la parte quantitativa, che infatti
Ah
magari
sì?
sarebbe l'unica scoop, potrei dire qualcosa, però vabbè. Quella è l'ultimo dei problemi. Prima vogliono capire nella storia che cosa è successo in
Ma
situazioni simili.
scherzi,
Sì, è
ma
fighissimo. E
scherzi.
hanno dei ritorni fuori di testa. Sì.
Ma lì servo io, servo, cioè mi devono assumere, tu fai la parte quanta, io faccio la parte qualitativa e andiamo lì, ci facciamo dare un grosso, grasso stipendio.
Ci facciamo dare un dollaro da
No, perché.
gestire.
Perché
No,
sì.
aspetta, 1.000 dollari, ne abbiamo già ritornati 400. Quindi tu stai a vedere che il nostro fondino lì, Bitcoin, fa tutto
Ma
lui.
sì, perché è interessante vedere come la storia rima veramente. Cioè, la puntata scorsa abbiamo visto che veramente il tema inflazionistico ce lo portiamo avanti da 2700 anni, di che sappiamo noi, ma magari ce l'avevano pure, vai a capire, chi prima dei romani, noi
Ah,
non
ma
abbiamo
chiunque
date per
usasse
parlarne.
conchiglie come monete, quel problema lì ce l'aveva di sicuro, 100%.
Ma sicuramente, ma vai a capire se gli Egizi o i Greci o non so, noi non abbiamo registri di queste cose, quindi non ne possiamo parlare, ma sembra come che da quando esista la valuta esista il problema dell'inflazione, la valuta. Quindi sì, è buffo parlarne. E quest'altro tema in cui potremmo parlarne ha un grosso parallelo, secondo me, lasciando il tema di Cesare a parte, con l'impoverimento del ceto medio degli scorsi 30 anni, almeno in Italia, 40 anni in Italia. Cioè, che cosa succede quando la base produttiva, il ceto medio di una nazione, si impoverisce? Per mille motivi, per mille motivi. E lì abbiamo l'esempio del loro mondo. Cosa è successo lì?
Chiaro, chiaro, sì, ma sicuramente questa puntata qua va fatta.
Sì, lunedì. Quindi lunedì, ragazzi, mi
No,
raccomando, eh.
lunedì
No,
abbiamo detto
lunedì
che è
no, è Pasquetta,
Pasquetta, quindi
scusa, è
vedremo che giorno
Pasquetta lunedì.
farla, però sì.
Martedì o mercoledì o
Esatto.
giovedì, dai, faremo settimana prossima un sequel storico.
Ho sbagliato, perfetto. Niente.
Oh,
C'era
sciocco
l'ultima
di
cosa che volevo
news.
farvi vedere, sì, che è una mezza news, è la pubblicità di FTX, che dai, raccontaci tu cos'è che ho
Tom,
combinato.
l'hanno condannato!
Aia. Ma con
L'hanno
tutti i
messo al
milioni,
gabbio!
cioè, ha corrotto, ha pagato i politici e si è fatto condannare lo stesso. Cioè, vabbè.
Tom, gli hanno dato 25 anni! Qualche amico che se ne sa un po' di. Io non conosco questo tema negli Stati Uniti, lo conosco in Italia. Qualcuno che ci sa dire se magari esce prima, non lo so, che con 25 anni, magari per buona condotta di qua, di là, di su e di giù, magari ne fa solo 10? Non lo so, se qualcuno lo sa ce lo dica, o se 25 anni sono effettivi, cioè se questo esce veramente tra 25 anni.
Non so, c'è
C'è
l'unica.
qualcuno che vuole parlare? Aspetta,
Ah, vai, vai. Sì. Buonasera,
Degenic, vai!
ragazzi. Bellissima
Ciao
live.
caro,
Complimenti.
grazie.
E ho letto un ragazzo che ha scritto su X. Sembra un ragazzo informato. Ho letto che studia legge. Che in America al massimo lo sconto di pena è del 15% per buona condotta, quindi non funziona come in Italia, almeno quello dovrebbe farseli quasi tutti.
Perfetto, quindi non c'è altre scappatoie, anche al netto di un potenziale 15% sarebbero comunque, boh, cos'è, 22 anni, una roba del
Sì,
genere,
una
21
roba del
del
genere,
genere.
quasi
Comunque sì,
21.
lo sbattono in galera e lì rimane, ecco, non c'è. Ok, grazie, grazie mille. E
Figuratevi,
Tom, no,
grazie.
non so se hai sentito la cosa che tanti se la sono presa perché dice, ah, Ross Ulbricht, due ergastoli, niente parole, compagnia cantando. Posso fare
Sì,
un commento,
ma
no, tu come
so
l'hai?
già qual è il tuo commento, che sono due crimini completamente diversi, purtroppo uno più grave dell'altro. Ora, che poi sia stato incastrato, vabbè, adesso io quella parte lì non è che so bene. Però un
Allora,
conto è commissionare un omicidio, un conto è rubare i soldi, adesso per
bravo,
quanto, insomma.
bravo, bravo. Questa è la cosa, cioè, volente o non che si siano accaniti con Ulbricht, che magari gliene potevano dare uno di
Sicuramente si sono
ergastolo e un po' di
accaniti e
parole,
sicuramente lo hanno
e si
incastrato.
sono accaniti. Però la legge americana è chiara, se tu ti beccano che paghi qualcuno per ammazzare qualcun altro, ti becchi l'ergastolo. Questa è la legge americana.
Sì,
Hanno
cioè
beccato Ulbricht che mandava dei soldi a qualcuno per ammazzare qualcun altro, l'hanno
hanno
beccato in questo era la
incastrato chi
gente
l'hanno
e l'hanno
convinto di
incastrato.
dirlo, chi lo sa, perché
Ah,
lì c'è tutta una roba un po'
verissimo,
strampalata, però ok.
verissimo, c'è cioè, tutta la teoria che quello era un agente che poi che in borghese che l'ha fatta
Esatto.
apposta. Che l'ha tentato e quello ha ceduto, ha detto di sì, quindi ci sarebbe un attenuante. Però, morale della favola, se tu dici negli Stati Uniti a qualcuno ammazzare qualcuno per soldi, ti sbattono in galera e buttano la chiave. Quindi, tutti gli amici che dicono: no, Ross Ulbricht ha fatto un sito e ha beccato due ergastoli perché voleva togliere i soldi dallo Stato, non è vero. Il motivo per cui gli hanno dato due ergastoli è perché ha commissionato un omicidio e perché sta roba in America ti crocchiano. Chiudo parentesi.
Poi, se devo dire chi ha rovinato più vite, no, il banchiere fritto sicuramente ha fatto perdere più soldi. Diciamo così.
100%, 100%.
Poi,
Quant'è 8
non so.
billion di
Sì.
Bitcoin se 8 miliardi di dollari in Bitcoin aveva rubato
Infatti, sì.
dai fondi, cioè una cosa enorme. Eppure su questo gli americani non scherzano sulle frodi fiscali, almeno storicamente non hanno scherzato,
No,
cioè
ma infatti c'erano quelli che
Madoff
all'inizio
l'hanno sbattuto
dicevano
in galera.
che usciva, ne faceva un'altra, invece ero convintissimo dall'inizio che lo mettevano dentro e buttavano via la chiave, infatti. Cioè era difficilissimo che si salvasse perché era così evidente, cioè i suoi sistemi di compliance erano, non erano, come dire, va bene se devi gestire 10.000 dollari, ma insomma, lui ne gestiva molti di più.
Li hai visti i meme che girano su Sydney Sweeney e la fidanzata
No,
di FTX? Ci
no.
sono dei meme, dopo te li mando. Sì, no, anche lì io sono sicuro che ci sono delle frodi fiscali enormi negli Stati Uniti, però se ti beccano è un'altra cosa per cui... È come da noi quando ti beccano che hai bevuto guidando, tu lo sai. E la polizia italiana se ti becca che hai bevuto quando guidi ti crocchia, non c'è modo di scappare. Gli Stati Uniti sono uguali, secondo me, sulle frodi, ad esempio. Cioè, quando tu fai una frode e ti freghi i soldi della gente da un fondo, non c'è niente da fare. Io pensavo gli ridessero di meno, ti dico la verità. Io pensavo che avrebbero usato delle attenuanti tipo è giovane, è un coglione, non l'ha fatto apposta, è semplicemente un cretino, bla bla bla, per dargliene... Io mi immaginavo un 15-18 anni, ti dico la verità. Però, invece, 25 anni è una cosa sola, perché quello esce che avrà 60 anni, insomma, che avrà, boh, non lo so, 50-60 anni, quindi lo sbattono in galera per un bel po'.
Sì, no, non ho altri pensieri a riguardo. Sono un po' curioso, cioè tutti gli altri di FTX, perché lui ovviamente sì, era il capo, ma non so, era da solo, eccetto, cioè non riesco, sono un po' curioso di capire cosa è successo anche agli altri, la fidanzata, il CTO, che quelli non ho, cioè sono curioso ma non ho seguito, non ho neanche letto.
Neanch'io, non ti so dire.
Cioè,
Dobbiamo un attimo
sarebbe un
vedere.
po' strano se lui fa 25 anni e la fidanzata zero. Allora lì c'è qualcosa che non mi torna. Cioè, c'è stato fatto qualche deal col diavolo che non mi tornerebbe. Ecco, quello l'unica cosa che mi fa
Ad esempio,
credere.
che non può essere stato soltanto lui, no? Certo che lui fosse mandatario di un compito di creare un exchange rivale a Binance, a me non me lo schiodo nessuno dalla testa, che poi è un cretino che si è fregato i soldi. Preso dal
Sì. Sì.
momento, nessuno me lo leva dalla testa. Gli è andato 25 anni, tanto. I fondi riescono a recuperarli, che si sappia. Tu sai niente sul recupero dei
Avevo
fondi?
letto che c'era, sì, che c'erano, non mi ricordo quanta percentuale, ma non era bassa. Adesso no, non dico un numero
Che
perché
no,
sicuramente è sbagliato, però non era tipo il 10%, era molto di più. In teoria c'era da recuperare molto di più. No,
perché il cretino non può averli spesi tutti, cioè,
per quanto ci ho
per
provato,
quanto
non ci è
si è
riuscito.
tanto ci ha provato a spendere 8 miliardi, ci vuole. Quindi
Esatto.
sì, a parte quello che si è venduto, che si è comprato, scusa, secondo me il resto deve stare da qualche parte, quindi forse secondo me quella anche poteva essere un'attenuante. Questo dico, io mi aspettavo una pena un pochino inferiore, però hanno deciso 25 anni, 25 anni sì, c'è niente da fare.
Dai, avevi altre news da questa settimana? Cioè, il record di
No,
BlackRock.
a parte i record di zio Larry, che con il
Grande,
potere del suo viola ci fa
grande,
sognare, quanto è bello.
grande.
Poi quando non c'ha la cravatta e si sbottona, lì è proprio, cioè, il simbolo bullish per eccellenza. Io lì mi sento male, perché sei talmente potente che ormai vai lisca, cioè sei il capo di BlackRock e vai senza cravatta perché proprio te ne freghi,
L'ha
capito? È
venduta per comprare
bellissimo.
Bitcoin. Grande.
La vedo dove comprare Satoshi, come dicevi tu. E questo mi fa morire. Larry è il nostro nuovo idolo, ormai l'abbiamo annoverato nel numero dei nostri idoli.
Sì.
Al netto di questo, le notizie sono che io sto notando un comportamento assolutamente, ma assolutamente ciclico, cioè BTC sale durante la mattina, mercati americani chiusi, e puntualmente scende tra il 2 e il 3% durante il giorno, la notte risale. Quindi c'è un bellissimo trading al 2% giornaliero che si stanno facendo on top of ricevere fondi, quindi stanno skimmando il 2% dalle weekends, secondo me al giorno. Ma da manuale sono 10 giorni che succede così. Qualunque sia il prezzo, fa un piccolo dip, un 2% sopra, un 2% sotto, tutto il giorno. Che non ha mai avuto questo comportamento, Tom, prima dell'entrata degli ETF. Questo proprio da cambio della struttura sottostante. Al netto di questo, ai Doge sembra che stia arrivando, clamoroso. Lo so che lo so. Magari faccio che hai fatto.
Ah, quanta pazienza che ci vuole quel
Anche io mi
mondo.
sento
Va
male,
bene,
anche io
va
mi sento
bene.
male, anche io mi sento
Arriva i
male,
dog.
anche io mi sento male su questo. Però qui mi viene in mente un commento di Elon di anni fa che disse tipo l'outcome più buffo è il più probabile, una cosa del
Sì,
genere.
ecco, esatto.
L'outcome più ridicolo probabilmente è quello più probabile. E faranno probabilmente, sembra, no, che ci siano all'orizzonte discorsi per forzare la mano, cioè che Larry forzi la mano a Gary. E qui abbiamo Pippo Franco e come si chiama quell'altro russo, non me lo ricordo mai. Vabbè,
Non Corrado,
non Corrado, ormai c'ho
anche
Corrado pure in
se Corrado
testa.
ce l'aveva, c'era un po' del Corrado anche lui,
C'era un
comunque.
po' di Corrado, però sembra più quel presentatore del calcio, vabbè. Biscardi, cioè abbiamo Pippo Franco e Biscardi, con Biscardi che dà le botte per fargli approvare, perché Gary non lo farebbe mai, secondo me, però ci sono tutti questi talk sull'ETF su Ethereum, su Doge e su cos'altro, non mi ricordo che altro.
Ma allora, in realtà quelle per cui vogliono creare i futures è Litecoin, Doge e Litecoin Doge.
Litecoin.
Ah, e Bitcoin Cash, mamma mia.
Bitcoin Cash, Litecoin, ma Litecoin ancora esiste? Il
Sì,
fondatore ha venduto tutto, se n'è
le
andato.
chiamano le Dino Coin perché sono effettivamente ormai di
Giustamente, ti ricordi? Sono
ormai di
quelle,
un'epoca
sono
passata.
quelle, ormai di un'epoca passata, assolutamente. Ma anche il fondatore di Litecoin mi sembra che avesse venduto tutto a un certo
Sì,
momento, come per dire, ragazzi, è
era
stato
un pollo,
bello.
era chicken. L'ho anche visto una volta, poi. Aveva già venduto tutto, però.
E poi vabbè, dici di quando il cabana è andato a finire su CoinDesk.
Ah, vabbè, no, quella è una storia vecchia.
Grande
Ma no,
storia.
è stato divertente perché il giornalista era così abituato a recensire i pump and dump. Beh, che per lui era la roba più ovvia, tipo, il ticker qual è? Ma quando è che vai su Coinbase? Quando è che posso vendere? E dico, guarda che no, non c'è nessun token, era completamente stordito da questo, non riusciva
Tu gli
a
hai,
capire.
esatto,
Ma come non
Tu
c'è un
sei stato
token?
come Catone Uticense, no? Stoico nella tua convinzione anti queste cose, e quello lì non ci credeva.
lui pensava di farsi un 10 per facile facile, no, niente.
Dice adesso scrivo un articolo della Madonna, tutti vanno a comprare, io me le compro prima, faccio un bel
Esatto, ma
10%.
cioè, sicuro, proprio facile. Vabbè.
Bene, bene, bene. Leggetevi l'articolo, andatevelo a vedere. E, vedi altra connessione che abbiamo fatto tra te e il mondo antico. Comunque, altre notizie, Tom. Ormai è tardi per il portafoglio, perché il portafoglio dobbiamo parlarne di più. Parliamo la
Sì,
prossima
no,
volta.
infatti va bene, sì. Tanto
Diciamo
va
solo
alla
che...
grande, non è che c'è tanto da dire, meglio di così è difficile, per
Madonna!
cui...
Madonna! Madonna! Questo che ce l'ho davanti adesso. Diciamo solo che abbiamo fatto il 25% con la difesa, eh?
Vabbè, chiamata ovvia, però bisogna solo quelle chiamate da fare. No, secondo me la chiamata migliore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta quest'anno, a fine gennaio, abbiamo fatto la puntata dedicata dove abbiamo detto panic buy, cioè perché avevamo ancora un sacco di soldi lì da aspettare cosa capire, eh? Panic buy, abbiamo comprato Bitcoin, S&P 500, difesa. Quella è stata la chiamata migliore che abbiamo fatto. La
Eh
seconda
sì, perché se no
chiamata,
c'è
perché lì abbiamo proprio indovinato questo tema in cui nell'anno delle elezioni arrivano gli stimoli, c'è ancora tanta liquidità che gira, quindi quello l'abbiamo proprio indovinato. E le altre chiamate, beh, adesso, beh, Bitcoin ovviamente, perché fa il 40% da solo praticamente, no? E poi difesa, perché in un mondo di guerra, c'è cosa vuoi comprare.
certo.
Continuo a rimanere convinto del mio uranio, alta volatilità, però, come dire,
Tom,
sì.
io ti seguo a spada tratta su questo. Che faccia un po' di volatilità, ce ne può fregare di meno. La scommessa è quella.
Però l'abbiamo seguito anche quest'anno un po' più volte, abbiamo riassunto che c'è controllato che il demand è ancora maggiore del supply, quindi secondo me siamo una botte di ferro lì. Vabbè, dai, ma facciamo
Certo.
una puntata dedicata al fantaportafoglio
Sì,
un'altra volta,
no,
dai,
no,
sì.
no, lo facciamo un'altra volta, lo facciamo. Va bene, allora Tom, dobbiamo comunicare quando faremo la prossima puntata e non sappiamo ancora il giorno, ma per
Pasquetta
adesso
no, vi lasciamo
grazie.
digerire, tranquilli.
Pasquetta no, sarete tutti ubriachi e con le pance piene, quindi vi lasciamo digerire. Faremo quella settimana, non sappiamo ancora quando. Mi raccomando, ragazzi, che siete arrivati a sentirci fino a qua in fondo, andatevi a vedere e mettere like ai nostri video, scaricare le puntate, a
Arigato.
seguirci, vi ringraziamo. Arigato, ci aiuta tantissimo. Tom, sempre in forma, sempre numero uno. Alla prossima settimana.
Alla
Ciao!
prossima, ciao a tutti, grazie, ciao ciao.